radiofonica presenta. Fonica News Review. Benvenuti carissimi radio affezionati, sta per cominciare una nuova puntata di Fonica News Review, il settimanale dedicato all'approfondimento politico, mediatico, economico, tecnologico, sociale, linguistico, ambientale di radiofonica.com, il media universitario dell'Umbria. Insieme a Martina e Rossella e il nostro esperto, il dottor professor Barocco 91, che interverrà nel corso della puntata un po' così a sfregio, regalandoci però le sue perle di saggezza.
E partiamo subito. In questo clima di difficoltà dilagante, con le poche certezze che, ahimè, ancora abbiamo e alle quali ci aggrappiamo stretti, torniamo a parlare di crisi. Una situazione che investe a livelli diversi un po' tutto il globo, ma nello specifico oggi parleremo di quello che sta avvenendo in Egitto. Parleremo infatti delle rivolte contro la proposta del presidente Mohamed Morsi di aumentare i propri poteri.
Ma da dove incominciare? Beh, non è facile perché per prima cosa occorre bene capire cosa sta succedendo e soprattutto come ci siamo arrivati. Dunque,
Mohamed Morsi, candidato dei Fratelli Musulmani, ha vinto le elezioni presidenziali in Egitto il 22 giugno 2012 con
13.230.131 voti,
pari al 51% contro i
12.347.038 voti
dell'avversario Ahmed Safik. 48%, ultimo primo ministro prima di Mubarak. E la cosa interessante è che nel programma iniziale del suo mandato Morsi affermava di voler ricostruire l'Egitto sulla base di uno stato non teocratico, in cui sì c'era il riferimento alla Sharia, alla legge coranica, ma in cui si prevedeva comunque uno spazio alla modernizzazione, si sarebbe concesso più spazio ad esempio alle donne, si sarebbero rimossi gli ostacoli per la loro partecipazione alla sfera pubblica.
Quindi ovviamente un programma di questo tipo ha attirato le simpatie dell'opinione pubblica internazionale e di tutti i moderati islamisti, delle minoranze religiose e anche di quella frangia di popolo che aveva preso parte attiva alla caduta di Mubarak. Però le cose belle non durano per sempre, come spesso accade. Ci sono, diciamo, degli aggiustamenti di programma in itinere. E il nostro Morsi, nella seconda metà di novembre, dopo una positiva azione di intermediazione tra Hamas ed Israele per il conflitto di Gaza, decide cosa? Di attribuirsi maggiori poteri, più di quanti già non ne avesse, nel campo giudiziario.
E così emette un decreto che stabilisce che le dichiarazioni costituzionali e le decisioni del primo presidente islamico eletto direttamente in Egitto sono inappellabili davanti ai giudici e mette al sicuro anche l'assemblea costituente dai ricorsi della magistratura.
Beh, insomma è un po' come quello che fece il Papa secoli or sono proclamando la sua infallibilità. Il punto è che oltre a estendersi i poteri, il decreto richiede anche un nuovo processo agli imputati dell'era Mubarak, quelli che si sono macchiati dell'uccisione di manifestanti e che erano stati assolti, ed estende il mandato dell'assemblea costituente che stava per esaurirsi, di 2 mesi.
Ovviamente questo ha scatenato scontri e proteste, che dal giorno del decreto ad oggi hanno causato molte vittime. Insieme alle proteste del popolo, la magistratura egiziana ha proclamato uno sciopero di protesta contro quello che viene definito un golpe bianco del Presidente della Repubblica. Ed in merito agli scontri causati dalle decisioni di Morsi, andiamo ora ad ascoltare un servizio realizzato il 5 dicembre da UDEM Redazione Web.
Tensione alle stelle al Cairo, una folla islamista ha attaccato le tende dell'opposizione piantate di fronte al palazzo presidenziale egiziano. Gli islamisti, che avevano aderito all'invito dei Fratelli Musulmani a mostrare sostegno al presidente Mohamed Morsi, hanno ingaggiato scontri con il fronte laico della rivoluzione del 25 gennaio. Quest'ultima contesta sia il decreto con cui Morsi si è attribuito poteri quasi illimitati, sia la stessa carta costituzionale, messa a punto da un'assemblea costituente monca dell'opposizione e con al centro la Sharia quale base della legge. I Fratelli Musulmani avevano convocato la manifestazione contro gli abusi oppressivi dell'opposizione e per proteggere la legittimità e rispondere ai detrattori del presidente. Dall'altra sponda aveva risposto il portavoce del Fronte Nazionale per la Giustizia e la Democrazia: è stato concordato, in coordinamento con le forze rivoluzionarie, di protestare all'esterno del Palazzo Presidenziale. Il Presidente starebbe valutando di congelare il controverso decreto costituzionale o di eliminare due articoli che accrescono i suoi poteri e che hanno scatenato le proteste. Il referendum costituzionale egiziano andrà avanti come previsto, ha assicurato il Vicepresidente della Repubblica Mahmoud Mekki, e il voto è previsto per il prossimo 15 dicembre.
La cosa simpatica è che dopo l'emissione del decreto, Morsi ha difeso il suo operato affermando di aver agito addirittura per salvare il paese dai nemici della rivoluzione e per garantire che il processo costituente si risolva rapidamente. E guarda un po', le sue rassicurazioni non hanno convinto molto le decine di migliaia di egiziani che, raccogliendo l'appello alla protesta lanciato dai principali partiti laici e liberali, sono scesi in piazza per la prima volta il 24 novembre, non soltanto al Cairo, ma anche ad Alessandria, Porto Said, Asyut.
Ora ci si può chiedere, ma le modifiche proposte da Morsi che impatto avrebbero sull'assetto istituzionale dell'Egitto?
Ve lo state chiedendo? No? Vabbè, noi ce lo siamo chiesti e ci siamo dati anche una risposta. Per cui adesso cerchiamo di dare un'occhiata alla struttura dell'ordinamento dello Stato egiziano attuale.
Allora, ad oggi la Costituzione egiziana prevede la divisione del potere politico secondo un sistema semipresidenziale multipartitico con bicameralismo asimmetrico. Sempre allo stato attuale, il potere esecutivo è diviso tra il presidente e il primo ministro, ma in pratica è fortemente concentrato nel presidente, che dal 1952 fino al 2005, lo farei notare, è stato eletto in consultazioni popolari con un solo candidato.
Mentre il potere legislativo è esercitato dal Parlamento bicamerale, composto da Assemblea del Popolo,
Majlis al-Shab,
composto da 454 deputati eletti, con sistema proporzionale, 44 in collegi uninominali e non più di 10 nominati dal presidente, con il potere di sfiduciare il governo e da consiglio consultivo,
Majlis al-Shura,
composto di 264 consiglieri, per due terzi eletti direttamente e per un terzo nominati dal presidente. Il consiglio, creato nel 1980, ha però poteri davvero limitati. Infatti, in caso di disaccordo fra i due rami, l'assemblea ha l'ultima parola.
Infine, il potere giudiziario è costituzionalmente indipendente, con al suo vertice la Suprema Corte Costituzionale, che durante le presidenze di Mubarak ha dimostrato anche una crescente indipendenza di fatto. Il diritto è di tipo codicistico, basato sulla civil law, salvo che per le questioni matrimoniali di stato personale, dove vige appunto il diritto religioso, coranico o canonico.
E Morsi? Quali sono i nodi della sua riforma? Morsi ha inaugurato la nuova stagione della storia politica egiziana, il dopo Mubarak, come una vera vendetta per il sangue dei martiri, alle cui famiglie, tra l'altro, ha aumentato i sussidi. Vediamo la suddivisione sintetica in punti della riforma della Costituzione. Punto A.
Il presidente assume il potere legislativo, esecutivo e giudiziario, ponendosi al di sopra delle organizzazioni costituzionali e giudiziarie dello Stato. Le sue decisioni sono immediatamente esecutive e non soggette ad appello o revisione da parte di qualsiasi organo statale, almeno fino all'approvazione della Costituzione e all'elezione di una nuova Assemblea del Popolo.
Punto B.
Indebolimento della magistratura. Nessuna autorità giudiziaria potrà sciogliere la Shura e l'Assemblea Costituente. Solo il Presidente potrà farlo. L'Assemblea a maggioranza islamica viene così corazzata da qualsiasi intervento della magistratura e investita del compito di redigere una nuova Costituzione.
Non vi basta? Punto C.
Il procuratore generale deve essere nominato ogni 4 anni dal Presidente. Viene destituito Abdelmegid Mahmoud, che da tempo ormai voleva sciogliere l'assemblea dominata dagli islamisti, e il presidente nomina al suo posto Talat Ibrahim Mahmoud, più vicino ai fratelli musulmani.
Punto D.
È prevista la riapertura delle inchieste sui responsabili dei disordini e dei morti durante le manifestazioni a Piazza Tahrir, che portarono alla destituzione di Hosni Mubarak.
Quindi, se parlare di deriva dittatoriale è forse ancora prematuro, anche se il presidente intende tenere il 15 dicembre un referendum sulla nuova Costituzione, dalla fronte impronta islamica e dalla cui redazione sono state escluse le forze dell'opposizione, di sicuro la concentrazione di tutti questi poteri in capo ad un'unica persona deve far suonare qualche campanello d'allarme, perché almeno di fatto la strada dell'autoritarismo con poteri illimitati non sembra proprio del tutto esclusa, eh? Anzi, nonostante Morsi dichiari il contrario e riconosca il diritto all'esistenza dell'opposizione, che non vuole imbavagliare attraverso le leggi, si capisce perché larga parte della popolazione sia scesa in piazza preoccupata.
E di sicuro il fatto che i manifestanti nella giornata di lunedì abbiano fatto scappare il presidente al palazzo presidenziale non lascia presagire nulla di buono. In più mettiamoci anche che l'opinione pubblica internazionale si interroga sulla dura repressione e il bilancio dei morti negli scontri davanti al palazzo del presidente egiziano al Cairo.
La violenza e gli arresti, se ne contano infatti almeno 305, hanno addirittura spinto alle dimissioni tre consiglieri del presidente Mohamed Morsi:
Ayman al-Shad,
consulente per l'informazione,
Saif el-Din Abd al-Fattah
e
Amr al-Liti.
Dall'altro lato, l'opposizione comincia a ricevere una maggiore considerazione e si unisce nella figura di Mohamed al-Baradei, nominato coordinatore del fronte di opposizione, richiedendo il ritiro del decreto con cui il presidente si è attribuito poteri quasi illimitati e della carta costituzionale che, dopo la recente approvazione, mette al proprio centro la Sharia come base della legge.
Ma come ha fatto Morsi ad arrivare al potere? C'era davvero un'alternativa credibile a lui? Qualche dubbio ci viene se analizziamo la questione da punti di vista incrociati.
Morsi, ex segretario dei Fratelli Musulmani, ha giocato la sua partita elettorale per diventare presidente sul moderatismo religioso, sulle promesse di uno Stato sociale equo e funzionale. Ha recitato il sermone della fratellanza nella società della Sharia nei tribunali, mentre il suo oppositore alle presidenziali, Shafiq, aveva fatto leva sul pericolo integralista sia dei salafiti di Al-Nur, sia della potente congrega dei Fratelli Musulmani di cui Morsi era esponente.
Sul programma, le solite cose. È difficile che qualcuno faccia dichiarazioni diverse, no? Progresso, potenziamento della società civile, lavoro e sviluppo per tutti. Il pendolo delle convulse vicende egiziane è oscillato tra la pesante reazione del vecchio regime dei militari e l'ottuso conservatorismo degli integralisti.
In più, già alle elezioni politiche per il rinnovo del Parlamento, qualche indizio sulla forza della componente islamica era emerso con chiarezza. Infatti, 235 seggi erano andati al partito dei Fratelli Musulmani, Libertà e Giustizia, 121 agli integralisti salafiti di Al-Nur, 10 ai musulmani moderati di
Al-Wasat, e gli altri sono solo briciole.
Dietro un simile successo, il lungo lavoro dei fratelli, che in un mondo di lacrime e sangue hanno proposto invece la salvifica via della fede contro le menzogne della democrazia occidentale e le illusorie promesse egualitarie del defunto comunismo, hanno fatto strage.
In più, Morsi non era un militare e con la sua elezione sarebbe stata la prima volta che un non militare avrebbe raggiunto la poltrona della carica più alta dello Stato, sancendo in tal modo lo storico cambiamento. È facile intuire che giocando queste carte Morsi abbia raccolto i fedeli legati alla tradizione religiosa, i laici che, pur di non votare un militare per giunta già ministro del vecchio regime, si sono otturati il naso e hanno votato il partito della libertà e giustizia.
Persino una parte consistente della piccola borghesia del movimento laico del 6 aprile sono finiti all'interno del calderone musulmano in spregio al rappresentante del vecchio regime. Shafiq è riuscito ad arrivare al 49% perché ha goduto dell'appoggio incondizionato dell'attuale governo dei militari, ma è anche riuscito a catalizzare la paura dell'integralismo di tutti quegli elettori che, in termini speculari ma con proiezione opposta, si sono turati il naso ma pur di non correre il rischio di avere un governo teocratico o di un suo surrogato, e quindi hanno votato per il laico Shafiq.
In conclusione, la sfida elettorale che per gli analisti occidentali avrebbe dovuto segnare uno storico cambiamento della società egiziana si è risolta nella sfida tra il vecchio regime reazionario e violento e la nuova conservazione di stampo integralista.
In chiusura ci chiediamo quali sono le reazioni al decreto con cui Morsi si estende i poteri.
Anche qua la risposta non è semplice, anche perché il coinvolgimento della popolazione è forte. Molti sono i supporter dei Fratelli Musulmani che inneggiano Morsi con slogan del tipo «Il popolo sostiene le decisioni del presidente».
Dall'altro lato però sono tante anche le manifestazioni dinanzi alla sede del partito Libertà e Giustizia per celebrare la vittoria di Morsi, e il numero delle persone che scendono in piazza in segno di protesta contro un golpe non è piccolo.
E la Chiesa?
Il portavoce della Chiesa Cattolica Egiziana, Rafik Greik, è preoccupato e teme quella che definisce una mossa per blindare il potere dei Fratelli Musulmani e dei Salafiti, che può rendere l'Egitto un paese basato sulla Sharia. Mentre l'ex candidato alla presidenza, Mohamed el-Baradei, ha affermato che con questa usurpazione il presidente d'Egitto si è dichiarato come un nuovo faraone.
Ma le organizzazioni internazionali che cosa ne pensano?
Ginevra Rupert Colville, portavoce dell'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Diritti Umani, ha espresso tutta la sua apprensione per questa situazione incerta, che potrebbe avere sviluppi pericolosi sui diritti umani e lo Stato di diritto in Egitto. L'Unione Europea invece ha chiesto che venga rispettato il processo democratico attraverso la separazione dei poteri, l'indipendenza della giustizia, la protezione delle libertà fondamentali e lo svolgimento di elezioni parlamentari democratiche.
Quello che ci chiediamo tutti adesso è come reagirà Obama alla virata di Morsi.
In occasione della crisi di Gaza, il rapporto tra i leader si è rafforzato, tanto che il presidente americano ha ipotizzato un futuro di collaborazione geopolitica con il leader egiziano. dopo averne osannato le responsabilità e la diplomazia solo 48 ore fa, facendone appunto uno dei più importanti interlocutori di questo mondo arabo, adesso però ha cambiato idea. Cosa succederà adesso?
E per oggi è finita qua. Speriamo che siate ancora vivi dopo questo approfondimento particolarmente intenso. Ci sentiamo come sempre tutti i venerdì alle 15.15 e alle 19.30 solo su radiofonica.com.
Fonica News Review. It's a beautiful